Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di lebbra in occasione della 57esima giornata mondiale dedicata a questa malattia, giornata che ricorrerà domenica prossima, 31 gennaio. Domenica prossima, 31 gennaio, ricorre la 57esima giornata mondiale dedicata ai malati di lebbra o morbo di Hansen. In Europa e in Occidente in generale alle volte si ha l'idea che questa malattia non esista più, che appartenga ormai al passato, ma non è così. Esiste e continua ad affliggere ampie fasce di popolazione che si trovano in condizioni di sottosviluppo. Per saperne di più abbiamo invitato il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Professore, in quali paesi oggi è ancora presente la lebbra?
La lebbra è presente, o morbo di Hansen, come viene comunemente indicata oggi, per ragioni che forse vedremo tra un attimo, è ancora presente nel sud-est asiatico, in India, in Africa, in aree diciamo in qualche modo distanti, anche se in un villaggio globale sono relativamente vicine. Ma forse va anche ricordato che l'Italia non è da considerarsi totalmente estranea a questo problema, e non solo per ragioni storiche. Perché? Perché se oggi chiaramente la battaglia contro il morbo di Hansen è stato vinto soprattutto da noi, da qualche anno fa c'erano ancora in qualche decina di pazienti hanseniani ricoverati in quelli che con un brutto termine retaggio del passato e vengono chiamati lebbrosari, in alcune aree dell'Italia. In particolare mi riferisco a Gioia del Colle, che credo sia ancora l'unico esistente in questo momento, a Genova, nella mia città natale. Quando io studiavo negli anni 70 era presente appunto questa parte un po' così estranea anche in fondo a quello che era l'ospedale, ma forse estranea per quelle ragioni storiche che hanno portato questi pazienti ad una emarginazione, a un fatto assolutamente sbagliato di emarginazione. Ma tutti questi presidi erano forse anche presenti a Messina. Comunque tutti questi presidi si sono in qualche modo tramutati in qualche cosa di più aderente a quello che è la realtà oggi, almeno da noi, del morbo di Hansen, che non deve essere più visto come un qualche cosa di ghettizzante, di inguaribile, ma come un qualche cosa che nella realtà va affrontato, laddove rarissimamente dovessimo venirne in contatto, tenendo presente che basta un'unica somministrazione di un farmaco efficace, quale è la rifampicina, per rendere questa persona assolutamente non più contagioso nei confronti degli altri.
E dopo parleremo anche delle cure.
Certamente.
Comunque nessun caso in Italia oggi?
Beh, no, nessun caso. Ci sono alcuni casi che sono ancora presenti e seguiti in queste aree, direi, di grande dedizione che prima ricordavo, e soprattutto tenere presente che trattandosi di una forma che in qualche modo richiama, evoca spettri antichi, dobbiamo soprattutto noi cambiare la mentalità, ammesso che sia necessario cambiarla, perché in fondo va considerata e deve essere considerata né più né meno di una malattia quale un altro tipo di malattia.
Ci vogliamo fermare un momento sul termine hanseniani?
Dunque sì, il termine anseniani, che su cui si è battuto molto, cioè lebbra, no? Il termine lebbra è un termine che ricorre anche nelle Sacre Scritture, nel Levitico. In fondo, se noi andiamo a vedere nel passato, quando le cognizioni di medicina non erano poi così buone come oggi, mi riferisco soprattutto al periodo del Medioevo, esistevano di fatto poche malattie facilmente identificabili sia dalla sanità di allora sia dal popolo, ed erano la peste, peius, niente di peggio della peste, per cui c'erano i lazzaretti, e la lebbra, che assumeva nel suo insieme tutte le malattie della pelle, e quindi sia quella che noi oggi riteniamo essere il morbo di Hansen, sia altri tipi di malattia che in qualche modo venivano a essere ghettizzati. Non dimentichiamoci che quindi, in assenza di una diagnosi particolarmente fine, quelli che entravano nei lebrosari perdevano quelli che oggi si direbbero i diritti civili, e quando erano vestiti in un determinato modo e andavano in giro con un campanello per poter allontanare tutti gli altri dal rischio del contagio. In fondo, laddove non esiste una conoscenza precisa, e mi pare di averlo detto, ho avuto il privilegio di parlare più volte nella Radio Vaticana di questo, non c'era la possibilità di difesa se non con l'allontanamento. In fondo era un mezzo di protezione di sanità pubblica, che oggi non sarebbe più assolutamente giustificato, nel ghettizzare nei lazzaretti, nei lebrosari, tutte quelle persone che in qualche modo potevano costituire un pericolo, avendo malattie a trasmissione o per via tramite possibilità appunto vettori o tramite contatti stretti, per allontanare appunto questo rischio.
È così che si contagia?
Dunque, guardi, sul problema del contagio, io col vettore ovviamente mi riferivo alla peste, alle pulci, ai ratti, ai serbatoi. Per quello che rappresenta invece il morbo di Hansen, noi è abbastanza curioso che per una malattia che ha segnato profondamente non solo la storia della medicina, ma la storia dell'umanità, e che rimane in qualche modo impressa nelle carni, per così dire, dell'uomo, oggi noi sappiamo che il contagio che può avvenire avviene in maniera molto rara e soprattutto in presenza di un contatto estremamente stretto con particolari malati di morbo di Hansen, che sono quelli che sono cosiddetti bacilliferi, ma c'è una quota parte di malati che sono o pauci bacilliferi o assolutamente non bacilliferi, che non trasmettono la malattia. Quindi, se volessimo fare, visto che l'agente responsabile si chiama Mycobacterium lepre, che nel nome ricorda il Mycobacterium tuberculosis, che è responsabile della tubercolosi, mentre abbiamo un rischio per contatti stretti, anche in questo caso, del circa il 30%, in alcuni casi di più, in alcuni casi di meno, per la tubercolosi, abbiamo un rischio inferiore all'1% di contagio. Proprio recentemente, in occasione di questa giornata, che lei giustamente ha ricordato essere una giornata mondiale, voluta da Rolf Fullerot nel 1954 e accettata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stavo dicendo, rivedendo un po' quello che è stata anche l'impressione delle testimonianze dei sanitari che sono stati a contatto con questa tipologia di malati, e il rischio di contagio era assolutamente trascurabile. Quindi direi oggi probabilmente meno, perlomeno nell'Europa, nel Nord America. È più importante negli anni 50, nel 1954, ripeto, è stata istituita questa giornata, si dovevano un po' eliminare quelle forme di ghettizzazione, anche di paure, di spettri del passato, che oggi hanno ben poca ragione di esistere. E direi, se mi è consentito un ricordo, forse ricorderete che proprio Rolf Fullerot aveva posto l'accenno su questa frase: il costo di un giorno di guerra per la pace, e quando lui si riferiva a questo costo diceva quanti malati nei paesi che lei citava prima, nel sud del mondo, lo potremmo chiamare genericamente, possono o potrebbero essere curati con cure che tutto sommato costano molto poco, perché non stiamo parlando di farmaci molto costosi, stiamo parlando di farmaci, direi, generici, di farmaci molto poco costosi che possono veramente cambiare e direi modificare quello che è una malattia così importante quale la lepra.
Che si manifesta come?
Dunque guardi, direi un servizio molto azzeccato, direi è stato quella immagine che in questi giorni sta andando per televisione.
La cura, no? Dell'AIFO.
Esatto, che è pure appunto legata a Fullerò, e che c'è quell'immagine del David di Donatello o di altra statua senza il naso, direi perché deturpa la bellezza dell'uomo, perché il morbo di Hansen e colpisce la cute e i nervi periferici, secondo la tipologia della risposta dell'organismo può dare una forma lepromatosa, una forma intermedia, una forma di tipo tubercoloide, ma direi uno dei reperti più importanti, direi, è rappresentato proprio dalla distruzione delle ossa nasali e dalla distruzione delle ossa delle dita e dei piedi, quindi una perdita di sostanza, per cui noi possiamo in una sorta di archeologia ricostruire quello che è stato sugli scheletri la storia della lepra, vedendo ad esempio la mancanza delle ossa nasali in pazienti magari morti nel primo o secondo secolo avanti Cristo. Quindi noi abbiamo la percezione che questa malattia fosse presente anche nel passato. Esistono anche delle buone notizie, perché quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un certo censimento, che come lei sa questi censimenti vanno letti sempre per difetto, non per eccesso, negli anni 80 si presumeva un numero di 12 milioni circa di ammalati, che negli anni 90 erano scesi sui 2,5-3 milioni, quindi la malattia non è assolutamente scomparsa, c'è sempre un numero di, almeno si stima, 260.000 nuovi casi l'anno nel mondo, però grazie un po' alle cure, al cambiamento di mentalità, al fatto che non c'è più una ghettizzazione e soprattutto c'è e ci deve essere l'aiuto del nord del mondo nei confronti del sud del mondo, questa malattia, che richiede una lunga terapia, non ha fa più il così paura come lo faceva, non dico nel Medioevo, ma direi 50-60 anni fa.
Ma colpisce anche organi interni?
Guardi, nella realtà possono essere colpiti tutti gli organi, però la localizzazione è prevalente alla cute e ai nervi, soprattutto i grandi nervi, per cui la manifestazione delle forme sono soprattutto alterazioni anestetiche legate in qualche modo a quello che può essere proprio il nervo colpito, quindi con difficoltà alla deambulazione e poi, ripeto, anche la formazione di macule cutanee, di distruzione delle ossa. In questo senso, io dicevo, è colpita un po' nella globalità. Che poi ci possa essere il colpimento degli organi interni è un'evenienza estremamente rarissima, ecco.
Ma quanto tempo ha di incubazione?
Guardi, ha un'incubazione molto lunga, anche un'incubazione di anni. Nella realtà c'è una, così come la manifestazione sono manifestazioni, direi, e così come il contagio deve essere un contagio molto stretto, io direi che la malattia, una volta che si manifesta, non si manifesta ovviamente subito nelle sue forme più gravi, tende a manifestarsi magari con delle macule cutanee, con delle placche anestetiche, poi tende, come sempre avviene in mancanza di cure, a evolvere in senso peggiorativo, però è lì che noi dobbiamo riconoscerla, è lì che noi dobbiamo in qualche modo intervenire per poterla curare.
Ma
ed
prima,
è una malattia curabile.
Prima che si manifesti visivamente, la persona infetta ha dei sintomi?
Guardi, nella realtà sono proprio direi, per dare una risposta un po' rapida ma anche molto banale, il morbo di Hansen ha, direi, soprattutto delle manifestazioni esteriori. Queste manifestazioni esteriori sono presenti anche nelle fasi iniziali, non sono, direi, delle fasi più tardive, ovviamente con una gradualità di sintomi in senso peggiorativo, quindi è proprio una malattia, se così posso usare il termine, molto stigmatizzante, e questo spiega come anche forme molto lievi abbiano costituito nel passato un elemento di ghettizzazione della persona.
Lei diceva prima, quindi, se individuata per tempo e prima che abbia fatto molti danni, ci sono cure che possono bloccare il suo progredire?
Certamente sì, guardi, sempre se mi è consentito un ricordo personale, quando io molti anni or sono mi avvicinavo alla medicina e avevo un interesse che poi ho continuato a coltivare per la medicina tropicale, mi ricordo che mi era capitato una brochure, non so più di quale organizzazione e di quale ente, in cui c'erano una mano, un moncherino di una mano senza le dita, con delle compresse all'interno, che mi pare fosse il Dapsone o la rifampicina, in cui c'era scritto «Now is too late», «Ora è troppo tardi», ed era un'immagine di forte impatto e di forte effetto. Perché? Perché nessuna medicina poteva mai più reintegrare quella persona delle sue dita che erano state in qualche modo perse.
Oltre all'evidente danno fisico, bisogna evidenziare la pesante ripercussione a livello sociale e psicologico di chi ne è affetto, ma lei dice non è più così ora, per fortuna.
Ma guardi, io non do ovviamente un giudizio globale, io parlo di quello che può essere il percepire delle persone, nel senso che direi in questo momento sono altre eventualmente le malattie ghettizzanti o presunte tali. Io non so quanto nell'opinione pubblica in questo momento di un paese sviluppato come l'Italia faccia breccia non tanto l'aiuto verso il sud del mondo, ma il problema percepito della morbidità di Hansen come un qualche cosa che ci possa riguardare. In realtà questo non ci riguarda da vicino, come dicevo, anche se abbiamo un passato relativamente recente nel quale anche da noi la malattia in casi singoli si manifestava. Quello che ci dovrebbe interessare, e io credo che le associazioni, lei ricordava prima, mi pare, l'AIFO,
sì,
e tutta la vita di Rolf Fullerot, che si è snodata attraverso il Novecento, è nato nel 3 e morto nel 77, direi è un esempio di dedizione a questo, non deve essere tanto rivolta a un messaggio all'interno della nostra nazione, all'interno dell'Europa o nei paesi industrializzati, quanto un ponte verso chi ancora ne soffre, e ribadisco, ci sono ancora molte aree del mondo pesantemente colpite.
E quale attenzione c'è verso i paesi dove ancora esiste questa malattia?
Ma io direi, ribalterei la domanda dicendo: qual è l'attenzione del nord del mondo verso il sud del mondo? Posto che,
quindi in generale lei dice?
Sì, direi di sì. Non potremmo solo riferire al problema del morbo di Hansen, ma dovremmo fare riferimento all'AIDS, alla tubercolosi, a tutte le malattie, al colera, a tutte quelle malattie che da noi certamente sono presenti, ma magari hanno, o non sono presenti, ma se presenti hanno magari le migliori terapie, eccetera. Io direi che forse in questo momento il messaggio che dovrebbe passare, in un periodo di crisi economica mi rendo conto che sia più difficile farlo passare, è questo ponte ideale tra il nord del mondo, dove abbiamo i farmaci e le risorse, e il sud del mondo, dove sono presenti i pazienti. Io, per quello che mi riguarda, e parlo qui non tanto come professore di malattie infettive, ma come direttore del centro di Ateneo per la solidarietà internazionale, che è stato fortemente voluto dal magnifico rettore Ornaghi, che qui ringrazio per l'attenzione che ci ha rivolto sempre, e noi ci stiamo muovendo su questi aspetti, che non sono ovviamente solo quelli della lebbra, ma quell'attenzione di portare per la nostra tradizione, per la missione che ci siamo posti, una grande attenzione verso il sud del mondo. È forse una goccia nel mare, ma speriamo di svolgere il nostro ruolo.
Un'ultima cosa, professor Cauda, le case farmaceutiche e la ricerca sono interessate a trovare soluzioni per questa malattia o non è economicamente vantaggioso?
E anche qui la risposta è globale, nel senso riguarda la malaria, riguarda la morbo di Hansen, riguarda altri tipi di malattia, la tubercolosi che è multiresistente o ha resistenza direi a più di 3 farmaci, quindi una tubercolosi molto grave. E lei ha toccato un punto molto importante. Sul problema della morbo di Hansen direi che i farmaci attualmente disponibili sono più che sufficienti, se correttamente dati per quel lungo periodo che richiedono, a dominare la malattia. Per altre situazioni, mi riferisco in particolare alla malaria, mi riferisco anche al problema della tubercolosi, e forse un appunto a quello che è la ricerca scientifica sviluppata dalle industrie si può in qualche modo fare, tenuto però presente che noi tutti sappiamo che per sviluppare un nuovo farmaco costa moltissimo, quindi forse bisognerebbe cercare di razionalizzare le risorse indirizzandole anche verso quelle malattie verso cui l'impatto in termini economici è direi in qualche modo superato dall'impatto in termini di sanità pubblica.
Allora, professor Cauda, prima di lasciarci, ricordo che l'AIFO, proprio in questa occasione, domenica, ha organizzato delle iniziative di solidarietà per la raccolta fondi per combattere questa malattia. Io la ringrazio per essere stato con noi.
Grazie
e
a voi,
le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.